Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marcello Lazzarini incontra la palla. La palla è Morena Rastelli.
Oh, continua, ti prego.
A far cosa?
Ad accarezzarmi. Che fai, ti fermi? Mi capita così di rado di essere coccolata.
Beh, fa piacere anche a me lisciare la tua pelle, godere del tuo odore. Che dico, profumo, qualcosa che sa d'antico.
Che carino. Da tempo non udivo dolci parole. E le tue carezze mi danno i brividi. Non senti anche tu la fragranza inebriante dell'erba umida?
Umida, bagnata, dopo una giornata di scrosci.
Taci. Più non piove sui nostri volti silvani, sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri.
D'Annunzio, non avrei mai immaginato, guarda.
Che lo conoscessi? Sai che lui ha abitato proprio nella collina di sopra?
Sì, sì, a Settignano, vicino al suo grande amore, Leonora Duse. Ma questa la scrisse in Versilia.
Non essere pignolo.
Pignolo? Noi giornalisti siamo tacciati di superficialità.
Ecco, vedi, hai sciupato l'incanto.
No, quello è dato dalla tua voce, è dolce, chiara.
Dillo pure, seducente. Ti sta imbarazzando?
No, no, solo che...
Non eri preparato, vero?
Beh, non posso nascondere il mio stupore, che è pari al piacere, naturalmente.
Ora sei tu che evochi il vate.
È solo un caso, lui non è nel mio album di figurine.
Già, voi pensate solo a quelli del calcio.
E tu no?
Sai che non parlo con gli sconosciuti?
E allora a cosa devo questo privilegio?
È un segreto che spero scoprirai.
Me ne devo andare, tra non molto sarà buio.
Rimani! Verrà la luna e avrai i miei occhi.
Carina, questa immagine pavesiana dolcemente rivisitata.
E tu? Non avverti il fascino della luna che si annunzia in questa placida notte?
Sì, sì, certo, certo.
Ho capito, non hai sensibilità poetica.
Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Che ne dici?
Scolastico.
Che vuoi, Leopardi ci accompagna fin dalla fanciullezza. Non immaginavo invece che tu...
Ma per chi mi hai preso? Cosa credi? Ho memoria e tempo. Dunque, ascolto. Seguo le lezioni, i seminari, le conferenze in questa strana università.
Scusami, scusami, non volevo urtare la tua suscettibilità.
Non trovi che le assomigli?
A chi?
Alla luna. Alla pallida luna. O anche... Blue Moon. Credo di condividere con lei molte cose.
E quali?
L'oltraggio degli uomini.
Non esagerare, si è trattato di un semplice allunaggio e poi quegli astronauti rappresentano l'umanità.
Voi, ma fra noi e voi c'è una qualche differenza.
E beh, vorrei vedere.
Noi siamo vittime della vostra sete di possesso, di conquista. Ci sentiamo usate.
Sì, ma anche le donne vi usano per i loro giochi e pure i bambini e comunque vi abbiamo creato noi,
Voi... La creazione appartiene al regno di Dio, non degli uomini. Esistevamo già in natura, in forme rudimentali, e già vi servivate di noi.
È vero, hai ragione. Anche il Mandel sostiene che l'uomo preistorico giocava forse con forme rotondeggianti e arrotolanti, eppure gli animali, è vero, è così.
Non ho ragione?
Sì, sì, e Huizinga nel suo celebre Homo Ludens fa risalire le nostre conquiste più alte all'impulso al gioco.
Poi, col tempo, ci avete rivestite, rimodellate, nutrite, niente di più. Noi siamo fatte della stessa sostanza di cui è fatta la Terra.
Vorrei dire di cui sono fatti i sogni.
E il tuo sogno qual è? Zitto! Credo di saperlo. Ti osservavo mentre ti aggiravi tra le teche del Museo Egizio di Firenze. E ora qui, in questo Tempio del Pallone.
E stavo cercando...
Dillo pure. Non ti vergognare. Sfere, globi, palle, palline di vetro, di cristallo.
Di gomma, testimonianze di riti e di giochi, ecco.
Eccomi qui a soddisfare le tue curiosità.
Un dono insperato.
Sai, All'inizio diffidavo di te.
E perché?
Guardavi così avidamente quelle piccole sfere in faience a spicchi colorati neri e azzurri, inerti, vicino al frontone con la piramide di Tebe, che sembrava le volessi squartare, come fanno i bambini violenti con le bambole.
No, no, ero solo curioso di sapere cosa nascondessero dentro, ecco.
Appunto. Fibre vegetali e paglia pressata.
Sai, quelle dei nostri giochi di ragazzi erano più rudimentali, carta ed elastici. E che conquista fu la palla di gomma?
Resa possibile dall'invenzione di un certo Macintosh.
Guarda, niente ci bastava per passare ore e ore nelle piazze, a correre e sudare. Ora è tutto organizzato, poveri ragazzi.
Vedi? Rincorrevi i tuoi sogni d'infanzia.
Sì, sì, può darsi. Ma a cosa servivano quelle palle in faianza, me lo dici?
Alle fanciulle per i loro giochi. Se le lanciavano a mano, stando a cavalcioni sulle spalle di una compagna. E a te? A cosa ti servono gli appunti presi qui al museo di Coverciano sul peso, le misure di quei ruvidi e pesanti palloni di cuoio scuro dalle sporgenti cuciture?
Beh, a valutare quanto le trasformazioni tecnologiche abbiano influito sull'evoluzione dei giochi.
Sapessi quanto ne abbiamo passate prima di indossare questa pelle bianca e nera, o anche gialla, morbida, leggera, che ci aiuta a compiere inaudite traiettorie.
E per forza, è polietilene, materiale sintetico.
Ho ragione o no a dire che sei pignolo e antipatico?
Scusami, dicevi delle tue tribolazioni, ma...
Delle antenate, ma è come se fossero mie, di quando eravamo vesciche di bue gonfiate. Accadeva al tempo dei Greci. Tutte gettate via le bende, giocarono a palla. E la battuta dava Nausica dal candido braccio.
Omero.
Mi sembra di rivederla, la bellissima regale figlia di Alcino, che dà inizio alla partita con una palla di porpora, prima di soccorrere il naufrago Ulisse disteso sulla riva.
Grazia e agonismo, intelletto e forza, l'ideale di Platone.
E di una civiltà che ai giochi atletici ha dedicato gran parte di sé attraverso le Olimpiadi, durante le quali erano bandite le armi.
Ecco, che cosa sai o ricordi di quel tempo?
Tanta gente accorsa dal Mar Nero, dalla Sicilia, dall'Africa. Un miscuglio di idiomi, colori, costumi. Il caldo, la polvere, il fetore e la sete che uccisero il sapientissimo Talete.
Beh, non fu la Bali, aveva 78 anni. No, no, non guardarmi così. Ma i giochi sferistici non furono ammessi, vero?
No, sebbene fossimo ben presenti nella vita quotidiana. Ricordo l'Ourania, una specie di pallavolo. La Porraxis, nel quale venivamo rimbalzate sul pavimento o contro un muro. Fino ai giochi più duri, la Feninda e la Sferomachia, molto seguita a Sparta.
Sì, sì, quella che i romani chiamarono Arpastum o Polverulentum, per la polvere che sollevavano, ne parla anche Marziale, è vero.
L'Arpastum furono i legionari a diffonderlo in Europa, ma allora si praticavano anche altri giochi descritti da Mercuriale, famoso quello della pilotta, con una palla di stracci o gonfia d'aria.
Già, ce lo ricorda l'omonima piazza a Roma.
Il trigone, il cestus, che si giocava con una mano fasciata. La paganica, invece, una palla riempita di piume, era il gioco dei villici.
E per forza, i gallinacci da spennare non mancavano da quelle parti.
Sai qual era la differenza fra i greci e i romani?
Sì, certo, i greci intendevano migliorare l'armonia del corpo.
Mentre i romani pensavano allo spettacolo.
Panem et circenses, certo.
Nelle Americhe, invece, i giochi erano riti sacri, molto cruenti. Là le palle erano di caucciù e se ne stupì anche Colombo, che rimbalzi. Proprio questo tramonto di fuoco mi riporta al tempo degli Aztechi, dei Taino, prima che venissero sterminati.
E cosa vedi?
Uomini che colpiscono la palla con il gomito, la spalla e l'anca, fino a farla passare attraverso un anello di pietra. Batei si chiamava. I Maya lo chiamavano Poc Tapoc.
È un rito sacrale in uso anche in Messico, Guatemala, Yucatan. Ehi, che ti succede? Ti senti bene?
Dio, allontana da me queste visioni.
Le quali?
Teste mozzate, cuori sanguinanti estratti dai corpi delle vittime sacrificate al sole.
terribile.
Sole che noi simboleggiavamo.
Calmati, calmati, tu non porti alcuna responsabilità. Fu una scelta volontaria degli uomini del tempo. Ma dimmi, questo accadeva anche in Oriente? La mitologia ario-indiana parla di teste rotolanti, anche quella celtica.
No, i giochi di palla al tempo dei Ming erano esercizi marziali, qualcosa che oggi starebbe fra calcio e rugby. Mentre i nobili a corte praticavano il kemari, calciavano la palla senza farla cadere. Anche il Giappone ne fu contagiato. Le donne invece usavano racchette con palline sormontate da piume. Lo goita.
Beh, forse antesignano del tennis, non so. Da allora ce n'è voluto però per arrivare ai giochi moderni, i detti sport del francese antico de sport, non credi?
Sì.
Mi sembri triste. A cosa pensi? Alla perduta innocenza?
Oggi non sono più quel simbolo di perfezione cui mi aveva eletta Parmenide. Il terribile venerando mi aveva elevata niente meno che a modello dell'essere, chiusa e finita, quindi perfetta.
L'essere è, non può non essere.
Ora non è più così. Tutto si è corrotto.
Non dire questo. Guarda, anche il grande Einstein considera l'universo uno spazio sferico finito. Come vedi, sei sempre tu il simbolo dell'ordine cosmico.
E della vita, non credi? Noi con la nostra rotondità conteniamo, generiamo e proteggiamo la vita. Ma troppo spesso lo dimenticate, preferendo prenderla a calci.
Non ci rimproverare, è il nostro modo di celebrarti, di volerti bene anche, di viverti, di allentare le nostre tensioni. In fondo la cosa sembra anche di tuo gradimento. E qui non ci sei per caso.
Ci si adatta a tutto. D'altra parte, ho passato periodi peggiori. Pensa al Medioevo europeo, periodo nel quale non ero più simbolo, ma soltanto preda da conquistare.
Che cosa ricordi? Dimmi.
Il vento e il gelo che percuotevano le campagne della Francia, ove si giocava la Soule, o le tundre della Russia. Là il gioco si chiamava l'apta, hurling invece in Cornovaglia. E noi, poverette, sballottate fra gente che correva, spintonava e se li dava di santa ragione. E il sangue scorreva.
E da qui tanti divieti, anche nella mia Firenze, guarda, che pure al calcio aveva dato nome e regole ed era stato cantato da illustri personaggi. Nobile e gentile, lo definì il Conte Bardi della celebre camerata musicale, praticato da soldati onorati, gentiluomini e principi, e perfino dai papi Medicei. Mentre vari artisti ne avevano celebrate la gesta, per non dire di Leonardo.
Quello del Paris Saint-Germain?
Dai, di Leonardo ce n'è uno solo, e a lui si deve l'icocedron, il primo design del moderno pallone, per il De Divina Proporzione dell'amico matematico Luca Pacioli. Così lui, il genio, risolse il difficile passaggio dal poligono alla sfera. Vedi, anche lui ti ha celebrata.
Si sente l'orgoglio fiorentino.
Oh, la storia è storia, bambina. Sì, fu per sfida e orgoglio che in piazza di Santa Croce, davanti alle truppe assedianti di Filippo d'Orléans, i fiorentini disputarono la loro più celebre partita, sai? Era il 17 febbraio del 1530 e loro, incuranti delle palle di ferro fuso che gli imperiali scagliavano contro, si contendevano una palla di cuoio.
Shakespeare invece lo disdegnava. Il conte di Kent maltratta Oswald definendolo vile calciatore.
Sì, ma nobili e uomini di chiesa continueranno a praticare giochi di palla in spazi chiusi come annotò Cartesio.
Nella famosa sala della palla corta.
Brava, brava, il calcio primitivo subentrò poi un gioco per il quale furono costruiti grandi sferisteri. Quello di Macerata, il Barberini a Roma, le Jeux du Ballon, del pallone del bracciale cantato da Leopardi.
Conosco la sua ode a Carlo di Dimi da Treia, di cui decantava la sudata virtude. L'eroe sportivo dell'epoca, pensa, per un'esibizione percepiva 600 scudi romani, mentre un maestro di scuola dello Stato Pontificio ne riscuoteva 60 l'anno. Correvano soldi e scommesse.
È un gioco, quello descritto dal Belli, amato anche da Goethe e dal De Amicis.
Ma non da me.
E perché?
Troppo duri e violenti i colpi dati alla palla da quel bracciale con gli aculei di legno.
Meglio il calcio moderno, vero?
Ognuno ha il suo vissuto ed io sono rinata con lui.
Che intendi dire?
C'ero anch'io, quel 26 di ottobre del 1863, nella Freemason Tavern di Londra, quando avvenne la spaccatura tra i rappresentanti di 11 società.
Ma che dici, dai?
Se non c'ero, mi piace pensarlo. Fu allora che si divisero sulle regole, tra chi intendeva conservare l'uso delle mani e della forza fisica e chi invece voleva abolirlo. Su un versante, la Football Association, sull'altro, la Rugby Football Union.
E da questa scissione nacque lo sport più popolare al mondo d'oggi. In un secolo e mezzo si è diffuso davvero a livello planetario.
Dalle scuole all'università, dai club atletici agli operai delle fabbriche, liberi il sabato pomeriggio, approdò presto, attraverso traffici marittimi e gli scambi commerciali in Europa e nel mondo.
Sì, in Italia è venuto dal mare, Genova, Napoli, Palermo, e a praticarlo furono le prime società ginniche, da tutte dai nomi inglesi.
Non ci fu solo il football dei moli, anche quello delle industrie, delle miniere, dei consolati.
E dei soldati, che lo diffusero nelle colonie inglesi e francesi, in Africa e in Asia. E da sport dei colonizzatori divenne strumento di riscatto dei colonizzati, come in altri sport del resto. Ma perché non attecchì tra le donne?
Ti sbagli. All'inizio fece proseliti. Poi scoppiarono le polemiche sui mutandoni e le gonne sotto il ginocchio e passò di moda, per rinascere recentemente nei college americani.
Ecco, ci sono altri sport avvincenti e con un grande pubblico: il tennis, il baseball, tanto celebrato dal cinema americano, il rugby, il basket, il volley, la pallanuoto, l'hockey, il polo, il cricket. Perché prediligi proprio il calcio?
Amo il contatto diretto.
Beh, ma anche in altri giochi c'è questo contatto.
Sport bellissimi, ampiamente praticati dalle ragazze, belle a vedersi nel tennis, nel volley, a confrontarsi con se stesse e con le avversarie. Ma per me il calcio è diverso.
Perché è più pubblicizzato?
Il suo segreto mi pare l'abbia ben descritto Jean Girardot. Esso è il re dei più importanti giochi dell'uomo con la palla. Il calcio deve la sua universalità al fatto che essa sfugge al controllo delle leggi. Le mani imbrogliano. La palla non permette imbrogli, ma solo effetti sublimi.
Ecco, questa mi era sfuggita. In realtà io l'apprezzo perché ritengo che più che in altri David può sconfiggere Golia.
Ora sempre più raramente, ma accade.
E poi contiene una regola che non ha uguali: il fuorigioco.
Sì, sì, il fuorigioco. E quella linea immaginaria in continuo movimento che attori e spettatori devono essere in grado di vedere. Non c'è, ma si vede. Una strana invenzione che provoca errori arbitrali e discussioni a non finire, ma è anche la mia rivincita sulle umane passioni.
Sai che secondo alcuni studiosi questa linea simboleggia i confini dello Stato di diritto? Non si può oltrepassare. Se si vuol rispettare il fair play, obbedisce ad un principio di correttezza.
Vedo che sei preparato.
Grazie, è parte del mio lavoro. Ma tu come lo vivi dall'interno?
Come gioco e sport.
Sì, sempre in bilico su questa radice binaria che è anche la nostra: il gioco e la competizione, il piacere e la lotta per la vittoria. Play e game. Non è così anche la vita?
Sì, ed il gioco è la sua rappresentazione. Una metafora incruenta, salvo particolari casi, che gira attorno a me la sfera.
Simbolo del mondo, con cui però pazzi e tiranni hanno inteso giocarci, pensando di esserne padroni, come quel Linkel raffigurato dal grande Chaplin.
Quanto l'ho odiato! Meglio essere sballottata e idolatrata sul campo.
Come fece Di Stefano, che ti innalzò un monumento davanti a casa sua?
Un amore grande e innocente il suo.
E sai cosa scrisse sulla targa? Grazie, vecchia mia.
Non vecchia, antica. Perché veniamo da molto lontano. Vedi quanto siamo importanti? Per questo mi trasformo, cambio pelle, muoio e rinasco.
Te ne siamo riconoscenti, anche se la macchina dello sport, le manipolazioni del potere, gli intrallazzi dei valori del business dell'industria televisiva spesso mortificano le nostre speranze.
Siamo una tribù, con i suoi riti e le sue contraddizioni.
Sì, con splendori e miserie, così ben descritti da Galeano, gesti eroici e paure, solitudine e altruismo, che poeti e letterati continuano a narrare. Soriano, Pasolini, Nabokov, Saba, Nielsen, perfino Nietzsche, e cantautori come Stefano Rosso, Rino Gaetano, Venditti, De Gregori, Ligabue, Vecchioni, beh, insomma, tantissimi.
Cantami, o palla.
Ecco, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. De Gregori, sai. Ma ci sono anche quelli che stanno lì, sempre nel mezzo, a condurre una vita da mediano. Ligabue racconta gli operai indispensabili alla geometrica costruzione del gioco. E tu dimmi, chi ami di più?
Quelli con i piedi da disegno, come li definiva Sandro, una cara persona
del una stato. Vita da mediano, a recuperar palloni, tanto senza piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano.
Apprezzo coloro che, come canta Conte, hanno la genialità di uno schiaffino e mi trattano con classe e dolcezza. Un tocco morbido, preciso, io mi libro in aria, piroetto, con i miei gribizzi divento imprendibile, inafferrabile, invisibile, libera di andare nello spazio aperto dove mi porta il cuore.
Non a caso si dice la palla è rotonda.
È la legge dell'imprevedibilità, mio caro. Tu credi che siano i giocatori a decidere? E invece no, siamo noi.
Forse è proprio questo il segreto del successo planetario di questo gioco, che soddisfa i palati degli esteti e avvicina i popoli, come preconizzò Leonardo. Parleransi e toccheransi, abbracceransi gli uomini stanti dall'uno all'altro emisferio.
Dunque, ti è chiara la mia mission?
Sì, sì, e mi torna in mente ciò che la teologa tedesca Dorothy Soll rispose alla giornalista che le aveva chiesto come spiegherebbe ad un bambino cos'è la felicità.
Non glielo spiegherei. Gli darei una palla per farlo giocare.
Dunque non più simbolo di perfezione, ma strumento di felicità. È questa, mia cara, la tua funzione sociale e spirituale. Credo di averlo capito.
C'è ancora molto da capire. Ti racconto un aneddoto. Un giorno Zico mi disse: sei una ragazzina che va trattata con molto amore.
Beh?
Non afferri? Io? Noi? Siamo vive! Più umiltà dovreste avere e più riguardo per chi vi sta vicino, nei comportamenti e nel linguaggio, il riguardoso anche verso di noi, spesso citate a sproposito. Che sarebbe? Palla inattiva, palla avvelenata, non... È l'anima che vi fa difetto.
Non devi generalizzare però,
Non sarei rotolata ai tuoi piedi se non avessi percepito un tuo qual certo interesse verso di me, tanto da raccogliermi e stringermi al tuo petto.
Era questo il segreto che avrei dovuto scoprire?
Sì.
E allora che aspetti? Vieni via con me.
Voglio essere amata, non considerata strumento dei tuoi svaghi. E poi, non mi va di finire in una teca. La mia missione non è conclusa e non rinuncio alla mia libertà, al profumo dell'erba, al contatto con la gente.
Bene, grazie di tutto, principessa.
Di cosa?
Di questo viaggio nel tempo e nel sogno di quando ero ragazzo. Lo conserverò nel cuore.
Sono io che ti ringrazio. Mi hanno chiamata con vari nomi. Bambina, Nina, Maricota, Leonor, Margarita. Ma non così.
Beh, se il calcio è il re, tu non puoi che esserne la principessa.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Marcello Lazzerini ha incontrato la palla. La palla era Morena Rastelli.
Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.